il perché. Il miglior modo per comprendere la vita è di paragonarla a un gioco. Visto che ci troviamo all'esterno di un gran numero di giochi, possiamo considerarli con occhio distaccato. Se ci trovassimo in un punto esterno alla vita, invece di esservi coinvolti ed immersi nel viverla, essa ci apparirebbe molto simile a come ci appaiono i giochi dal nostro attuale punto di osservazione dominante. Nonostante la quantità di sofferenze, dolore, infelicità, dispiaceri e travagli che possono esistere nella vita, la ragione per cui si esiste è la stessa ragione per cui si partecipa ad un gioco: l'interesse, la competizione, l'attività e il possesso. La verità di questa affermazione è comprovata dall'osservazione degli elementi che costituiscono i giochi e, successivamente, dall'applicazione di questi elementi alla vita stessa. Quando agiamo in questo modo, vediamo che non manca più nulla al panorama della vita. Con gioco intendiamo la competizione di una persona contro un'altra persona o di una squadra contro un'altra squadra. Quando parliamo di giochi, intendiamo giochi come il calcio, la pallavolo, gli scacchi o qualsiasi altro simile passatempo. Può darsi che qualche volta vi sia sembrato strano che gli uomini siano disposti a rischiare di farsi male nell'ambito del gioco solo per il gusto del divertimento. Così vi potrebbe sembrare strano che la gente voglia continuare a vivere o voglia addentrarsi nel gioco della vita, rischiando di andare incontro a tutti quei dispiaceri, travagli e dolore solo per avere qualcosa da fare. A quanto pare, non c'è sventura più grande dell'inattività totale. Naturalmente, c'è anche la condizione in cui una persona continua a giocare a un gioco a cui non è più interessata. Se solo vi guardaste attorno nella stanza e notaste le cose a cui non siete interessati, scoprireste qualcosa di veramente notevole. Ben presto scoprireste che non vi è nulla nella stanza a cui non siete interessati. Vi interessa tutto. Tuttavia, il disinteresse stesso è uno dei meccanismi del gioco. Per nascondere qualcosa, è sufficiente far sì che tutti si disinteressino al luogo dove è nascosta. Il disinteresse non è il risultato immediato di interesse che si è logorato. Il disinteresse è in se stesso un bene di valore. Sì, lo è. Esiste. Studiando gli elementi dei giochi, ci troviamo in possesso degli elementi della vita. La vita è un gioco. Un gioco consiste di libertà, barriere e scopi. È un fatto scientifico, non una semplice osservazione. La libertà esiste fra barriere. Una totale presenza di barriere, come pure una totale presenza di libertà, sono condizioni di assenza di gioco. Ciascuna è similmente crudele, ciascuna è similmente priva di scopo. I grandi movimenti rivoluzionari non hanno successo. Essi promettono libertà illimitata. Questa è la strada che conduce all'insuccesso. Solo gli stupidi visionari inneggiano in modo ripetuto e monotono alla libertà assoluta. Solo i paurosi e gli ignoranti parlano di barriere illimitate e vi insistono. Quando il rapporto fra libertà e barriere diventa troppo sbilanciato, ne risulta infelicità. La libertà da va bene purché ci sia un posto in cui essere liberi di. Un desiderio infinito di libertà da è una trappola perfetta. Una paura di tutto. Le barriere sono composte di idee, spazi, energie, masse e tempo che impediscono, limitano. La libertà, portata all'estremo, sarà una totale assenza di queste cose. Ma sarà anche una libertà priva di pensiero o di azione, un'infelice condizione di nothingness totale. Fissato su troppe barriere, l'uomo si strugge dal desiderio di essere libero, ma lanciato nell'assoluta libertà è privo di scopo e infelice. C'è libertà fra le barriere. Se le barriere sono conosciute e le libertà sono conosciute, ci può essere vita, esistenza, felicità, un gioco. Le restrizioni di un governo o di un lavoro danno a un dipendente la sua libertà. Senza restrizioni conosciute, un dipendente è uno schiavo, condannato in tutte le sue azioni alle paure dell'incertezza. I dirigenti del mondo degli affari e il governo possono sbagliare in tre modi e così provocare il caos nel loro settore. Essi possono 1. Dare in apparenza una libertà assoluta. 2. Dare in apparenza barriere assolute. 3. Non rendere certe né la libertà né le barriere. La competenza di un dirigente consiste perciò nell'imporre e far valere un adeguato equilibrio fra la libertà del suo personale e le barriere del settore, nonché nell'essere preciso e coerente per quanto riguarda queste libertà e barriere. Basta che questo dirigente abbia inoltre iniziativa e sappia dove vuole arrivare perché si trovi ad avere alle sue dipendenze un reparto che ha iniziativa e sa dove vuole arrivare. Un dipendente che accetti come valida l'idea di libertà assoluta e o insista su tale idea diventerà uno schiavo. Conoscendo i fatti di qui sopra, deve insistere su un funzionale equilibrio fra libertà e barriere. Un esame delle dinamiche rivelerà la possibilità di combinare squadre. Due dinamiche di gruppo possono entrare in gioco l'una con l'altra come squadre. La dinamica del sé si può alleare con la dinamica animale contro, supponiamo, la dinamica dell'universo e avere così un gioco. In altre parole, le dinamiche sono uno schema di possibili squadre e interazioni. Poiché tutti sono impegnati in qualche gioco, un esame delle dinamiche delineerà e chiarificherà le varie squadre in cui si sta giocando e quelle contro cui si sta giocando. Se un individuo è in grado di scoprire che sta giocando solo nella dinamica del sé e non appartiene a nessun'altra squadra, non può che perdere, poiché si trova di fronte le rimanenti 7 dinamiche. E la dinamica del sé è raramente in grado di spuntarla da sola contro tutte le rimanenti dinamiche. In Scientology noi chiamiamo questa condizione l'unico. Ecco l'autodeterminazione che ha assunto le sembianze di una determinazione egoistica. Ed ecco un individuo che quasi certamente verrà sopraffatto. Per godere la vita si deve essere disposti a farne parte. C'è il principio di Scientology chiamato pandeterminazione. Lo si potrebbe liberamente definire come determinare simultaneamente le attività di due o più parti in un gioco. Per esempio, una persona che gioca a scacchi è autodeterminata e gioca a scacchi contro un avversario. Una persona che fosse pandeterminata in materia di scacchi sarebbe in grado di giocare ad entrambi i lati della scacchiera. Un essere è pandeterminato nei confronti di qualsiasi gioco a cui è superiore. È autodeterminato solo in un gioco a cui è subordinato. Per esempio, il generale di un esercito è pandeterminato rispetto a una disputa tra due soldati semplici o anche tra due compagnie ai suoi ordini. In questo caso è pandeterminato. Ma quando si trova di fronte ad un altro esercito, guidato da un altro generale, diventa autodeterminato. Si potrebbe dire che il gioco, fatto in questo modo, sia più grande di lui. Il gioco diventerà ancora più grande quando il generale cercherà di giocare la parte di tutti i capi politici che dovrebbero essergli superiori. Questo è il motivo principale per cui la dittatura non funziona. È pressoché impossibile per un solo uomo essere pandeterminato nei confronti dell'intero sistema di giochi che forma una nazione. Inizia a parteggiare per qualcuno e allora, nella misura in cui lo fa, diventa ben inferiore al governo che sta cercando di dirigere. Nelle epoche passate è stato di moda insistere solo sulla libertà. La Rivoluzione francese ce ne dà un esempio eccellente. Verso la fine del XVIII secolo, i nobili della Francia divennero tanto autodeterminati rispetto al resto del paese e furono tanto incapaci di parteggiare per il popolo da venir distrutti. Il popolo stesso cercò immediatamente di prendere il potere e, non essendo istruito ed essendo profondamente insofferente a qualsiasi tipo di restrizione, il suo grido di guerra divenne libertà. Non aveva più restrizioni o barriere. Le regole del governo furono gettate alle ortiche. Il furto e il brigantaggio presero il posto dell'economia. La popolazione si trovò perciò in una trappola ancora più profonda e scoprì di essere invischiata in una dittatura molto più restrittiva di tutto ciò che aveva subito prima della rivoluzione. Sebbene usi continuamente libertà come grido di guerra, l'uomo riesce solo a intrappolarsi di più. Il motivo è molto semplice. Un gioco consiste di libertà come pure di barriere, come pure di scopi. Quando l'uomo abbandona l'idea di restrizioni o barriere, perde allo stesso tempo il controllo delle barriere. Diventa autodeterminato in relazione alle barriere e non pandeterminato. quindi non può controllare tali barriere. Le barriere, lasciate prive di controllo, lo intrappolano all'istante. La spirale discendente si verifica direttamente quando l'uomo si tiene alla larga dalle barriere. Se considera tutte le restrizioni e le barriere come suoi nemici, significa naturalmente che egli si rifiuta di controllarle in alcun modo e dà così inizio alla sua stessa spirale discendente. Una razza che viene educata a pensare in termini di libertà assoluta viene intrappolata con estrema facilità. Nessuno nella nazione si assumerà la responsabilità di imporre restrizioni. Quindi le restrizioni, in apparenza, diminuiranno sempre di più. In realtà aumenteranno sempre di più. Man mano che le restrizioni diminuiscono, diminuisce la libertà dell'individuo. Non si può essere liberi da un muro se non c'è un muro. In assenza di qualsiasi restrizione, la vita diventa priva di scopo, casuale e caotica. Un buon manager deve essere in grado di assumersi la responsabilità di imporre restrizioni. Giacché la libertà, per esistere, deve avere barriere, il fatto di non prendere iniziative riguardo alle restrizioni o alle barriere fa sì che queste sorgano da sole ed esistano senza consenso né guida. Ci sono vari atteggiamenti mentali che danno luogo alla felicità, ma l'atteggiamento mentale che insiste solo sulla libertà non può dar luogo che all'infelicità. Sarebbe meglio sviluppare un modo di pensare che sia volto alla ricerca di nuovi modi di intrappolarsi e cose in cui essere intrappolati, piuttosto che subire il totale intrappolamento finale rappresentato dal soffermarsi sulla libertà assoluta. Un uomo che sia disposto ad accettare restrizioni e barriere e che non ne abbia paura è libero. Un uomo che non fa altro che combattere restrizioni e barriere sarà generalmente intrappolato. Il modo per avere una guerra interminabile sta nell'abbandonare completamente la guerra. Come si può vedere, in qualsiasi gioco gli scopi si contrappongono. Quasi tutti i giochi che vengono disputati tra due squadre su un campo sono una questione di scopo contro scopo. Una squadra ha l'idea di raggiungere la meta dell'altra e la seconda ha l'idea di raggiungere la meta della prima. I loro scopi sono in conflitto e questo conflitto di scopi crea un gioco. Il conflitto di scopi ci dà quelli che chiamiamo problemi. Un problema è composto di scopi. Un problema consiste di due o più scopi opposti. Poco importa quale sia il problema che si affronta o che si è affrontato. L'anatomia fondamentale di tale problema è scopo contro scopo. Da test effettivamente condotti in Scientology, si è scoperto che una persona comincia ad essere afflitta da problemi quando non ne ha abbastanza. C'è un antico detto, massima, secondo cui se vuoi che una cosa venga fatta, falla fare ad un uomo molto occupato. Analogamente, se vuoi un collega felice, assicurati che sia una persona che può avere molti problemi. Da qui nasce il singolare fenomeno dell'alta percentuale di nevrosi nelle famiglie dei ricchi. Tali persone hanno pochissimo da fare e pochissimi problemi. I problemi fondamentali di cibo, vestiario e alloggio sono già risolti per loro. Perciò, se fosse vero che la felicità di un individuo dipende solo dalla sua libertà, dovremmo supporre che tali individui siano felici, e invece non lo sono. Che cosa determina la loro infelicità? È la mancanza di problemi. Sebbene un processing di successo in Scientology dipenda dal prendere in considerazione tutti e tre gli elementi del gioco, e, di fatto, questo è il segreto per migliorare le persone, prendere in considerazione libertà, barriere e scopi e bilanciarli, è pur vero che potremmo far star bene un uomo semplicemente standocene con lui a chiedergli di inventare problemi uno dopo l'altro. Scopriremmo così che l'invenzione di problemi artificiali libera la sua mente e lo rende più capace. Naturalmente questo implica un altro fattore. Dal momento che è lui stesso a inventare i problemi, diventerà quindi pan determinato nei confronti dei problemi, anziché trovarsi in una situazione in cui tutti i problemi gli si oppongono. La persona che escogita continuamente modi di sfuggire alle cose diventerà infelice. La persona che escogita modi di interessarsi alle cose ha possibilità molto maggiori di essere felice. C'è naturalmente la questione di essere forzati a giocare a giochi per cui non si prova alcun interesse. Una guerra in cui si è obbligati ad arruolarsi ne è un ottimo esempio. Una persona non è interessata agli scopi della guerra e tuttavia si trova a combatterla. Ci deve quindi essere un elemento in più. Questo elemento è il potere di scelta. Si potrebbe dire allora che la vita è un gioco e che la capacità di giocare ad un gioco consiste in tolleranza di libertà e barriere e in una chiara visione degli scopi, con potere di scelta per quanto riguarda la partecipazione. Questi quattro elementi, libertà, barriere, scopi e potere di scelta, sono gli elementi guida della vita. Questo è dunque il quadro generale della vita. E quando si mette a fuoco la vita e la si rende meno confusa, vengono usati questi elementi al fine di comprenderla.